Charle Sportive, l'approfondimento sportivo di Radio Statale.
Ragazzi, siamo ancora vivi, siamo ancora vivi.
Incredibile la staccata di Valentino all'esterno.
It is the championship in 2015 for Lewis Hamilton.
Lo Zara, Ivo Zaitsev, manda l'Italia al tie-break.
Poche balle, solo Charlie.
Gentili radioascoltatori di Radio Statale, benvenuti ad una nuova puntata di Charle Sportive. Il sabato di Charle Sportive, come al solito, siamo in diretta dagli studi di Festa del Perdono. Vi salutiamo e vi ringraziamo per essere in contatto con noi qui su radiostatale.it, sull'app per smartphone e tablet TuneIn. Qui è Marco Araci al microfono che vi saluta. Al mio fianco Niccolò Santi.
Buongiorno.
Riccardo Ghinolfi.
Ciao a tutti.
Alessandro Gazzoni.
Buongiorno.
Qualcuno ha detto Sandro. E il buon Bruno Cadelli.
Buongiorno a tutti quanti.
Siamo pronti, siamo freschi, siamo assolutamente in formissima per potervi garantire quello che era la puntata del sabato, che è sempre scoppiettante.
Abbiamo fatto,
vero?
Stretching.
Sì, abbiamo fatto stretching.
Ripetute.
Assolutamente, assolutamente. Partiamo subito chiaramente con la nostra consueta rassegna stampa del sabato. Partiamo con la Gazzetta dello Sport. Subito, titolone dedicato ovviamente a Juve-Inter. Testa a testa, Juve-Inter. Allegri, piena fiducia nelle 5 stelle, magari con una sesta che potrebbe essere Marchisio. Pioli fa file da 4 con Medel tra gli spazi. La missione è bloccare Dybala a caldo. Io vedo già che c'è la fazione interista guidata da Ghinolfi e dal buon
Santi. Abbiamo portato
Santi.
Anche i fumogeni.
Sì, manca purtroppo il supporto per il buon Bruno, che però si difende da solo perché sono 2 metri alti, insomma, quindi. Gazzoni, cosa ne pensate riguardo questo? Quali potrebbero essere? Cioè, le 6 stelle potrebbero determinare ancora una volta la partita anche contro l'Inter, oppure la vedi un po' più difficile?
Beh, l'Inter è in un grandissimo momento di forma, però insomma,
eccolo là, vai.
Giocando in casa mi aspetto una buona prova da parte della truppa di Allegri. Non so se giocherà Marchisio dall'inizio, però.
Te lo auguri?
Beh, me lo auguro, perché in partite sentite come questa magari può dare qualcosa in più. Non so chi potrebbe togliere Allegri, se avanzare Pjanic nella batteria di 3-3-4.
Ad ora dovrebbe giocare Khedira.
Oppure no.
Addirittura.
Appunto, infatti, bisogna vedere se gioca Marchisio o non gioca uno tra Cuadrado, Dybala.
Certo, a turno, insomma. Ghinolfi e Santi, Medel difensore o centrocampista?
Dipende dalla partita che vuole fare Pioli. Se vuole fare una partita in cui deve contenere i primi minuti, in cui si sa che la Juve dà sempre qualcosa in più, anche secondo me Medel andrebbe schierato a centrocampo, come alcune formazioni appunto danno Medel a centrocampo e non in difesa. E se invece bisogna, a un certo punto secondo me toglierà un difensore o uno tra Murillo e Miranda e metterà Medel dietro, oppure toglierà direttamente Medel e metterà un giocatore un po' più offensivo, penso a João Mario, perché Brozovic mi pare che parte in vantaggio.
Ma ne parleremo anche alla fine, perché comunque la giornata di Serie A è ricca e questo è soltanto il match di cartello, diciamo, è la copertina che è stata anche appunto dedicata dalla Gazzetta.
Altre partite importanti di cui parleremo.
Ad esempio Pescara, scherzavo. No, Serie A, Serie A, l'anticipo delle 20:45 di oggi è quello del Napoli contro il Bologna. A Bologna test sorpasso, aggiungi un posto in panca, è tornato Milik. L'altra notizia riguarda Caceres, che a quanto pare sarebbe vicino al Milan. Visite mediche superate per l'uruguaiano, ma il nodo è l'ingaggio. Passiamo dalla parte destra, le storie con la Coppa Davis, di cui parleremo sempre tra poco, con gli azzurri avanti 2-0. Hai visto Maradona? Un'Italia del tennis fa piangere l'Argentina. Poi la storia che è legata ad un ragazzo in prova e che tra poco sarà la sorpresa, l'intervista assolutamente esclusiva anche questa di Charle Sportive, che riguarda il buon Sodigna, da 98 a 83 kg, anni di vodka e disco, ma sogno ancora là. Riparte da Mantova e tra poco poco lo avremo appunto ai nostri microfoni. Ma parte anche il Sei Nazioni, quindi la magia del rugby alla conquista di Roma. Domani Italia-Galles, l'esordio azzurro nel rugby. Troviamo in taglio basso a Bodi sfiderà Tavecchio, duello per la Federcalcio. A Bodi, che è stato nostro ospite nella passata stagione, speriamo appunto di riaverlo ai nostri microfoni. E poi il Chelsea in campo alle 13:30 contro l'Arsenal. Se batte l'Arsenal, il trionfo è più vicino, più di quello che sembra già esserlo. Tutti i segreti di Higuaín e Icardi, domani Juve Inter, due bombe a confronto. Il Corriere dello Sport Stadio apre col taglio alto dedicato appunto alla sfida decisiva, quasi, sia per l'Inter che per la Juventus anche. Cosa?
Tango argentino.
Tango argentino, il CT Bauzza, tra virgolette, alias Ezio Greggio, è andato a trovare l'Inter al ritiro e ha chiarificato appunto la situazione di Icardi, che rimane comunque la riserva di Higuaín.
Maurito, e comunque ricordiamo, la Juventus ha segnato 7 volte in 8 partite, quindi è un po' la sua bestia, e speriamo, incrociamo le dita,
insomma. E ricordiamo che comunque all'andata l'ha decise sempre lui. Intervista esclusiva di Walter Veltroni, come ogni sabato. Il sabato è l'appuntamento di Charle, ma anche l'appuntamento di Veltroni sulle pagine del Corriere dello Sport. Stavolta intervista esclusiva a Cassano. Sono pronto, chi mi vuole? Domanda appunto della tu per tu di Walter Veltroni. Mi piacerebbe continuare, fare ancora la differenza. Avessi dato ascolto a Totti, avrei fatto molto di più. Francesco, amico vero, solo con lui un'intesa così. Il rammarico, il periodo al Real, buttai un'occasione. Ho detto due no alla Juve, non mi ha mai avuto. Adesso pago i tanti allenatori con allenatori e presidenti, i tanti errori con allenatori e presidenti. E Conte sfida l'Arsenal per chiudere la Premier. Serie B, Benevento beffato, Verona pari nel finale, Latina Frosinone, il derby da brividi della giornata. Come avevo detto scorsa settimana, è strano perché il Corriere dello Sport si chiama Corriere dello Sport, ma paradossalmente Corriere del Calcio, specialmente di sabato, però stavolta c'è un piccolo riquadro per il rugby da notare. Sei Nazioni tutto nuovo con bonus e cartellini, l'Italia in campo domani contro il Galles, torna il grande rugby. Ma adesso passiamo al momento di grande informazione
che tutti aspettavamo.
Io dico soltanto il titolone e una piccola chiosa appunto su una parte fondamentale del giornale. 644 milioni domani Juve-Inter, il mondo ci guarda, saranno gli spettatori del big match, evento planetario, 197 paesi collegati.
E la Madonna!
L'intervista in taglio alto, io, il Toro, la Thai Box, che energia! Chi può essere secondo voi? Maxi Lopez? Mihailovic? No, Barbara Pedrotti del nuovo canale di Torino Channel, che noi apprezziamo moltissimo.
Ho
la buona Barbara.
Sì,
anch'io. C'è l'accordo per il Philadelphia, con l'affitto sarà finanziato anche il museo, ed è una bella notizia questa invece per quanto riguarda i colori granata e le strutture del Toro, appunto, che è assolutamente una bellissima notizia. Grazie per il supporto grafico di Niccolò Santi, perché è sempre ben apprezzato. Ma adesso è il momento di andare in pausa musicale. Paradossalmente potremmo dire che non ce ne frega niente, a Levante nemmeno, e il titolo della canzone è Non me ne frega niente.
La pace nel mondo, ma a casa sono brava a far la guerra, la storia è sempre quella, noi siamo tutti uguali, ma il colore della pelle conta. Se parte la rivolta, combatto con lo scudo dello schermo, le armi da tastiera, di giorno sto in trincea, lancio opinioni fino a sera. Non me ne frega niente se mentre rimango indifferente il mondo crolla e non mi prende. Non me ne frega niente se mentre la gente grida aiuto, io prego non capiti a me. Non me ne frega niente di niente. Solo per il cane, non mi vogliate male, ho sempre poco tempo per lottare senza il modem. Non me ne frega niente se mentre rimango indifferente il mondo crolla e non mi prende. Non me ne frega niente se mentre la gente grida aiuto, io prego non capiti a me. Non me ne frega niente se spente le luci.
Non me ne frega niente. Levante qui a Charle Sportive su radiostatale.it, sull'app per smartphone e tablet TuneIn. Siamo tornati in onda. Qui è sempre appunto la nostra ciurma pronta per il sabato di Charle Sportive. Abbiamo iniziato con la rassegna stampa, con l'edicola di Charle Sportive. Adesso ritorniamo alla carica con un interessante focus legato al mondo dello sport. Stavolta parliamo di una squadra che è legata alla nostra città chiaramente e che appunto sta tornando più forte di prima, giusto Bruno?
Sta ritornando, sì, sembra che stia per tornare l'Olimpia Milano, che è riuscita a vincere al Forum d'Assago contro la squadra turca del Darus Safaka Dogus Istanbul. Per
questo
dire
è
il nome,
tipo il
Kahalaboral. Ecco. E, no, dicevamo un Olimpia Milano che è riuscita a vincere e soprattutto durante la partita è riuscita a reagire dopo un parziale di meno 25 a metà terzo quarto. E nonostante questa che poteva essere un brutto colpo, è riuscita a tornare a riprendere in mano la partita, guidata soprattutto da Simon e Pascolo, che hanno messo a referto 15 punti a testa e ha vinto quindi l'incontro per 89-87. E Milano con questa vittoria ha quindi ancora una speranza, seppur flebile, ma c'è, di ritornare in corsa per quello che riguarda il treno dei playoff, perché è a 3 partite dall'ottavo posto, che è proprio occupato dalla squadra turca allenata da David Blatt. E
tra l'altro Repesa, che si è lasciato comunque andare a dichiarazioni abbastanza leggere, come abbiamo fatto cagare per 28 minuti, quindi
sì,
è abbastanza
sì,
eloquente.
Sì, nel post partita, quando è stato intervistato a caldo, l'allenatore ha espresso questo suo disappunto per come era andata la partita fino a un certo periodo, poi però sicuramente deve essere soddisfatto per quella che è stata la reazione di Milano. E la partita, diciamo, che si è vista al Forum ci fa capire come nella pallacanestro, anche se hai un grandissimo vantaggio di punti, se non mantieni l'intensità alta per tutti i 40 minuti, non è uno sport come il calcio dove ti puoi prendere delle pause, puoi comunque fare tua la partita. Se ci ricordiamo anche la scorsa finale di Eurolega tra Sesca e Fenerbahce, il Sesca sembrava avere in ghiaccio la partita, il Fenerbahce poi è riuscito a rimontare l'incontro, poi perso ai supplementari. E parlando proprio della scorsa finale di Eurolega, c'è stato l'altro ieri, diciamo, un nuovo incontro tra Fenerbahce e Sesca per quello che era la giornata di Eurolega. Ha vinto la squadra turca per 77-71. La leadership però della classifica della regular season in Eurolega è guidata dal Real Madrid, che ha vinto il suo derby spagnolo in terra contro il Baskonia, alias Kahalaboral, ovviamente.
Ridillo ancora.
Kahalaboral.
Mamma mia.
Per 79-71.
Molto sensuale questa cosa.
Quindi il Real è in testa alla classifica dell'Eurolega. Da segnalare anche, e soprattutto perché ci giocherà Milano, la vittoria dell'Efes sul parquet di Belgrado, dove non è assolutamente facile vincere. Ha perso anche il Fenerbahce. E Milano nella prossima partita di Eurolega andrà proprio in trasferta in Turchia a giocare contro l'Efes. Per quanto riguarda invece il campionato italiano, c'è l'accesissimo derby Varese-Milano che è da seguire.
Bravissimo, bravissimo, puntuale come sempre. Ridimmelo ancora?
No.
Ti prego.
Caja Laboral.
Mamma mia ragazzi, che roba, è pazzesco.
La barzelletta di Totti, dimmi. Hillary chiedeva a Totti, dimmi qualcosa che scotta, lui candela.
Lui dice Caja Laboral. Ma da un'italiana andiamo ad un italiano, perché finalmente diciamo che il tricolore si ricongiunge sotto un anello astrale che ha il colore rosso, giusto buon Gazzoni?
Assolutamente giusto, è tornato a guidare una Ferrari un italiano sotto la veste di pilota ufficiale, come terzo pilota Antonio Giovinazzi. In settimana ha effettuato dei test a Fiorano con la SF15T, l'ultima monoposto di Maranello in grado di accaparrarsi 3 vittorie in un campionato del mondo con Sebastian Vettel nel 2015 in Malesia, in Ungheria e a Singapore. Test che hanno avuto esito positivo. Il principale obiettivo era quello di testare le nuove gomme Pirelli da bagnato. Ha testato l'automobile anche Kimi Raikkonen. La Ferrari che ha continuato a far parlare di sé, perché in settimana Simone Resta, il capo del progetto tecnico per la vettura 2017, ha esposto un nuovo dubbio alla FIA riguardo problemi con le procedure di partenza. Vi spiego in breve. Dal 2016 è stata bandita la doppia frizione in Formula 1, cioè c'è soltanto una levetta a comando manuale dal volante con la quale bisogna trovare il punto di copia per far partire la macchina. Dei furbi avevano inventato un metodo, come fa più o meno la maggior parte dei neopatentati in salita, ovvero con la macchina si fa il freno a mano, con la Formula 1 si preme il pedale del freno, con l'altro piede si va a schiacciare l'acceleratore e appena il semaforo si spegne si stacca la frizione ottenendo una partenza perfetta.
Questi furbetti.
Questi furbetti.
Per dire, così.
Il principale ideatore e utilizzatore di questo metodo era Lewis Hamilton, che con questo nuovo metodo di partenza proprio non si trovava. Infatti in Australia era partito malissimo, così come nelle prime gare. Charlie Whiting ha accolto l'istanza della Ferrari proibendo qualsiasi manovra di partenza che non sia strettamente manuale. Altre novità dalla Formula 1: c'è la McLaren che cambia nome, da MP4 si passa a MCL per una operazione di damnatio memoria, distruggendo tutto quello che la legava alla passata gestione di Ron Dennis. Le due ruote, è stata presentata la nuova Honda in settimana, quella, la Honda che sarà affidata a Marc Marquez e Dani Pedrosa. Lorenzo ha rivoluzionato la Ducati perché non riesce a frenare con il piede. La Ducati allora, per mettere il mallorchino in condizione di dare il meglio sulla Desmo 16 GB17, affronterà il mondiale con il freno a manubrio, che in motociclismo è una cosa veramente singolare. Di solito il freno posteriore è a pedale. Per i motori è più o meno tutto.
Ricordiamo anche che il buon Giovinazzi, innanzitutto, è un ragazzo che si farà, perché ha vinto anche
il volante d'oro. È stato premiato ieri.
Complimenti.
Ah, ultimissima cosa per gli ascoltatori che fossero interessati: Lewis Hamilton ha indetto un concorso. L'anno prossimo il casco che lo porterà per tutta la stagione sarà disegnato tramite un concorso dai suoi tifosi. Il concorso finisce la prossima settimana.
Di striscia, è sicuro?
Biro. Così per dire. E il buon Gianni Giudice è uscito dalla appunto assemblea con la FIA per decidere di queste cose. Ha detto beatamente:
è motivo per me.
Perché è sostanzialmente la cosa fondamentale. Per i motori è tutto. Puntualissimo, come sempre, il nostro buon Gazzoni. Proprio come sempre, perché ogni volta che gli chiediamo un punto sui motori è sempre meglio di Paolo Scaratti. Io lo dico sempre, rendiamolo noto.
Ciao,
salutiamo
Paolo.
Anche chiaramente chi appunto non è in puntata. Non è in puntata perché per volontà sua o perché c'ha da fare, questi stronzi. Ma è il momento di una pausa musicale.
Ogni riferimento a Stefano Bassi è puramente casuale.
Sì, che è passato prima e se n'è andato beatamente, bellamente. È il momento della pausa musicale. E questo è Young Folks.
Usually when things have gone this far, people tend to disappear. No one will surprise me unless you do. I can tell there's something going on. Hours seems to disappear. Everyone is leaving, I'm still with you. It doesn't matter.
Vi schiettate più adesso, eh? Peter Bjorn and John, Young Folks. Paolo Scaratti reclamava la scelta della canzone dicendo che fosse la canzone più odiata degli ultimi 30 anni della storia musicale.
Un saluto agli Young Folks che ci ascoltano.
Sì,
sempre.
Un saluto agli Young Folks. Questo è un messaggio molto da Woodstock, ci piace. Come hai risposto tu a Paolo Scaratti?
Accetto le critiche e rispetto la volontà di Paolo, ma non vado avanti.
Bravo,
magna
bravo.
Magna, esatto. E lui non è lui, certo che è lui, che è lui. Basta, standing ovation, leveline, ecco. Besugo di un
Besugo d'un besugo, sì. Siamo tornati in onda qui a Charle Sportive, in diretta appunto agli studi di Festa del Perdono, come sempre su radiostatale.it, sull'app per smartphone e tablet TuneIn. Ricordiamo i nostri contatti social. Dov'è che siamo, caro Riccardo Ghinolfi?
Ci trovate su Facebook alla pagina Charle Sportive, su Twitter @CharleSportive, e poi ricordiamo il blog di charlesportive.altervista.org.
Hai detto tutto, per cui domani uscirà un interessantissimo articolo di Sandro, invece di fare barchette di carta, ci spieghi su cosa verte l'articolo di domani?
Innanzitutto stavo
facendo le barchette di carta.
Non so che
stavo facendo un Inferno Paradiso.
Tutorial, sì, Inferno Paradiso.
Inferno, sì. Il pezzo di domani parla di una terra molto...
promessa, no.
Parla di Sanremo, sì. No, parla di una terra abbastanza singolare, la Finlandia, perché pur essendo una terra baltica molto fredda, piena di neve e di ghiaccio, è comunque da sempre un grande vivaio di piloti. E racconto questa storia dei piloti finlandesi
in mezzo ai fiordi, che bella notizia, sì. Proprio adottati dai fiordi. Dunque, siamo tornati in onda, tra poco l'intervista esclusiva, non vi abbiamo già anticipato tutto, ma vi chiediamo
tutto
di pazientare,
niente,
ancora. Sì, rimanete appunto incollati alla radio. Biro Biro, allora è il momento appunto dell'agenda sportiva. Scorsa settimana abbiamo inaugurato questa rubrica con Paolo Scaratti al timone. È stato un fallimento totale.
Ora la sigla dell'agenda sportiva.
Abbiamo
rimpiazzato Paolo Scaratti, che tra l'altro non è con noi perché l'abbiamo mandato via.
Sì, l'abbiamo mandato
l'abbiamo
via.
L'abbiamo impilonato sulla Salerno
in favore di Riccardo Ginola Ghinolfi.
Di chi, scusa?
Ginola,
il mago.
Evviva il buon Ghinolfi! Parta con l'agenda sportiva, vada!
Allora, per quanto riguarda il basket, Bruno lo aveva già anticipato prima, ci sarà il derby tutto lombardo Varese-Milano, un derby sentitissimo quasi quanto quello di Cantù. Per quanto riguarda il 6 nazioni, domani ci sarà l'Italia che giocherà contro il Galles, quindi esordirà appunto nel 6 nazioni. Oggi invece ci saranno i match Scozia contro Irlanda e Inghilterra contro Francia. Quindi Inghilterra contro Francia, diciamo che è il big match.
In che senso?
Di questa giornata di 6 nazioni. Per quanto riguarda il calcio, abbiamo domani la finale di Coppa d'Africa. Quindi fantacalcisti, non temete, perché Salah
sta tornando,
ritornerà finalmente.
L'ho aspettato per mesi.
A proposito, Coppa d'Africa, secondo voi come chi vince?
Secondo me l'Egitto è molto messo bene. Potrebbe farci,
perché, perché hai Salah al fantacalcio?
No, c'è la Sandro. Ah, ma la comunque c'ha questo portiere ultra quarantenne che è diventato l'eroe egiziano perché ha parato due rigori. E poi c'è Salah, appunto. Salah, che secondo me è il giocatore più forte.
Cameron, che ha fatto tra l'altro l'impresa battendo il Ghana 2-0 in semifinale. Diciamo che dai, è una bella competizione. È entrata nel vivo.
Io sono più per il Cameron. Che per
sei più per il Cameron, sì. Quindi Leone, punti sulle
fotografie. Sull'onda dell'entusiasmo, la nuova generazione camerunense, secondo me può farcela.
Il nuovo Samuel Eto'o nascerà probabilmente.
Devono tornare i Leoni Indomabili prima o poi.
Prima o poi.
Poi, per quanto riguarda la Premier League, abbiamo tantissimi big match. Due soprattutto, ovvero quello tra Chelsea e Arsenal che si gioca oggi, che abbiamo già parlato appunto del Chelsea che se dovesse vincere appunto contro i rivali londinesi ipotecherebbero praticamente la vittoria di una Premier League perché sono
quasi fatta, sì, sì,
punti,
sì, sì,
mi pare, quindi andrebbero oltre i 10 punti contro una diretta avversaria, scapperebbero insomma. Mentre l'altro match, diciamo che è un po' più di bassa classifica, è quello tra Leicester e Manchester United, dove Leicester sappiamo tutti che è in zona retrocessione, ovvero è a qualche punto dal terzultimo posto, e il Manchester United invece è in lenta ripresa, ovvero non perde da un po' di partite, tuttavia fa fatica ancora ad ingranare del tutto.
Rio Ferdinand ha fotografato la situazione del Manchester United con un cristallino, ha visto il video insomma del balletto di Pogba e di Lingard che preparavano appunto l'esultanza, ha detto bravi che ballano, però si dovrebbero ricordare che sono comunque sesti, diciamo che è stato abbastanza...
Per la classifica comunque, se il Crystal Palace dovesse vincere in contemporanea di una sconfitta dell'Leicester, il Leicester sarebbe ufficialmente in zona retrocessione.
Sarebbero guai per Ranieri, inizia a vedere un po'...
Settimana prossima, anzi tra due settimane, gioca in Champions, quindi
esatto.
È un po' un controsenso, diciamo.
Paradossale, sì.
E vincerà la Champions. Voi non lo sapete, ma il Leicester vincerà la Champions.
E la giocherà dalla Serie B l'anno prossimo.
La giocherà dalla Serie B, una cosa storica.
Invece, per quanto riguarda la Ligue 1, abbiamo il big match, quello tra Monaco e Nizza. Quindi Falcao contro Balotelli. Qua Federico Albrizzo da casa, chissà che cosa starà pensando.
Chissà che cosa starà facendo.
Cosa starà facendo. Per quanto riguarda invece in Germania, c'è Bayern Monaco contro Schalke 04 e Borussia Dortmund contro Lipsia. E anche questa è una
bella partita.
Sfida.
Una bella sfida.
Seconda
Bayern,
contro
anche,
quarta.
Anche sì, se, sì, come sì, dicevo, sì. Lo Schalke quest'anno è in un periodo un po' di crisi, undicesimo.
Paradossalmente più interessante la seconda. Per
ma
il
se
calcio.
Ci pensate, Wolfsburg, Werder Bremen sono 14esimo e 15esimo. Sì, 16esimo l'Hamburgo.
Diciamo, ma la Bundesliga è sempre stata così.
È un anno strano per le big in Bundesliga. Sì, a parte sì, il sì. Bayern, che
della Serie A.
Il solito rullo compressore.
Abbiamo già parlato della Serie A.
Ne parleremo anche dopo. Poi
c'è Juve, Inter e Roma, Fiorentina. Per quanto riguarda il ciclismo c'è invece il Dubai Tour attualmente in corso, e per quanto riguarda il tennis, importantissimo perché ci riguarda in prima persona, la Coppa Davis maschile Italia-Argentina, e alle 16 si giocherà appunto il doppio con in campo Seppi e Bolelli. Ricordiamo che l'Italia è avanti 2-0 e quindi gli amici argentini,
tra cui Maradona, tiè! Bello, picchia di questo 2-0.
Se la stanno prendendo in quel posto.
Esattamente,
diciamo.
Esattamente.
E ricordiamo come ultimo, diciamo, appuntamento da seguire in questo weekend, il Super Bowl, che si svolgerà appunto domenica notte a mezzanotte 45, mi pare.
Tu lo guarderai?
Assolutamente no, perché devo studiare.
Il Super Bowl XXXV.
Ma Super Bowl XXXX, dopo c'è Sodigna e questa è Maschenada.
Mashkinah, black peas came to make it hot. We beat the fire, starter, bubbling up just like lava, heated like a sauna, penetrating through your body armor. Rhythmically we massage ya with hip hop mixed up with samba, with samba. So yes, yes, y'all. You know we never stop, we never rest, y'all. The black peas will keep the funky fresh, y'all. And we won't stop until we get y'all, till we get y'all. Say it.
rhymes. One, two, three, four, several times. Heavy rotation played by every kind. Radio station blessing every mind. We crossing boundaries like every day. New hop and Bobby Bobby being the R and the bay. We got tab magnification, tab magnified like every day.
Yes, yes, y'all. You know we never stop, we never rest, y'all. The black of bees will keep the funky fresh, y'all. And we won't stop until we get y'all. Till we get y'all, say it. My daily operation, gotta put in work in this crazy occupation, gotta keep it moving,
that's the motivation,
gotta ride the waves and keep a tight relation with my team, keep it moving and doing it right. I've been alive every day till daylight, that's the way things move in this monkey business.
We took an old samba song and remixed
it.
Yoga Bonito TV qui su Charle Sportive, siamo tornati in onda qui su radiostatale.it o sull'app per smartphone e tablet TuneIn. Siamo sempre quelli di Charle Sportive, ovvio, oramai ci riconoscete anche per strada. Ghinolfi fa autografi dalla mattina alla sera praticamente, ma dicevamo
avevamo sigle con Bassi adesso.
Esatto. Bassi che va in giro con tutte le fighe della statale, ma non lo stiamo a dire, dai, non lo stiamo a dire. E dicevamo prima durante l'agenda sportiva che appunto ci sono diverse partite importanti, ma la Serie A parte oggi con Napoli-Bologna e finisce con Roma-Fiorentina, che è un'altra bella partita e si giocherà martedì. Ma il big match di cartello è Inter-Juventus, per cui io vorrei fare una domanda abbastanza amletica, diciamo, ai due schieramenti. E tenti conto nemmeno, perché comunque siamo fuori da qualsiasi cosa, ma ci dispiace, mi dispiace. Solidarietà milanista, Gazzoni. E dunque, allora,
torneremo più forti di prima.
Questa partita, caro Ghinolfi, caro Santi, potrà cambiare la corsa per la Champions?
Beh, innanzitutto è da un po' di tempo che Juve-Inter, non dico che fosse una sfida di vertice, ma comunque da un po' di tempo che non si sfidavano in posizioni di classifica così alte, soprattutto per demeriti dell'Inter. E diciamo che adesso il Napoli ha soli 3 punti e garantirebbe all'Inter l'accesso al terzo posto, quindi stasera forza Bologna e poi andiamocela a giocare con lo Stadium. Comunque penso che un'eventuale sconfitta dell'Inter allo Juventus Stadium non pregiudicherebbe più di tanto comunque la rincorsa al terzo posto, perché comunque sappiamo che è un campo difficilissimo in cui altre squadre che possono fare punti su quel campo non ne riesco a vedere, soprattutto anche perché la Juve ha gli scontri con le squadre importanti fuori casa, a parte quello col Milan. E niente, speriamo di giocarcela alla grande e che vinca il migliore.
Per noi sarebbe importante comunque riuscire a portar via anche un punto dallo stadio.
Acquisteremmo sicuramente
consapevolezza, soprattutto in segnale forte anche per chi ci dava già per spacciati a ottobre, ecco.
No, volevo dire, Ginola, tu che sei interista, vinca il migliore, per voi speriamo di no.
Allora, un'altra domanda.
Chi intende migliore.
Esatto, pure tu.
Infatti, ho detto per Ginola, speriamo di no. Che
sì, certo, vabbè.
Capra ignorante.
Sei veramente una capra ignorante. Ma prima di chiudere il discorso sulla Serie A, noi avevamo anticipato quella che era l'intervista importantissima, meravigliosa che stavamo per realizzare. Abbiamo con noi Felipe Sodigna, vero Nicolò?
Sì, Felipe Sodigna, che tra l'altro si è ricongiunto poco tempo fa con il calcio, che aveva abbandonato solo un anno fa alla tenera età di 27 anni e aveva smesso per colpa di un fisico che non ha mai sopportato tutto il suo talento, forse una dieta mai rispettata e degli eccessi, dei sorrisi comunque ci ha dispensato. È una classe che oggettivamente era cristallina, perché ragazzi, Sodigna voi l'avete visto giocare, insomma, era mica roba da poco, eh.
Ah, come gioca Sodigna, diceva Maurizio Mosca.
Maurizio Mosca già a suo tempo. E questa è la storia appunto di Felipe Monteiro Diogo, in arte Sodigna, e tra l'altro ci spiegherà anche come mai questo soprannome curioso. Dopo solo un anno appunto dal suo ritiro è fortunatamente tornato in Italia, in Lega Pro, dove il Mantova ha investito sul suo magico sinistro e a momenti si dovrebbe concedere i nostri microfoni. Credo che abbia finito da breve tempo l'allenamento, però forse ancora lì che corre.
Sì,
che
tra l'altro no, è stato sì, appunto sì. Il piccolo retroscena è questo: ritorno dopo 8 mesi dal Brasile e è stato acquisito in prova dal Mantova e speriamo di averlo in linea.
Sì, ma questo è il bello della... lui lo fa apposta,
sì,
un po'
sì,
per
lui ci fa aspettare,
un po' all'altro Giovanni e Giacomo, esatto. Lasciano un po' crogiolare.
Esatto, ci fa crogiolare nel brodo praticamente, insomma. Chiudiamo l'argomento appunto sulla Serie A. Vediamo se riusciamo appunto a recuperare Felipe Sodigna. Dicevo, la domanda: avevamo detto di Ezio Greggio, che era andato nel ritiro dell'Inter per controllare un po' i cardi e gli argentini dell'Inter. Ma la situazione, insomma, vede i cardi come ancora seconda o terza scelta. Ma secondo voi, in questo campionato, paragonando i valori assoluti, Higuain è più forte di Icardi? Vale più di Icardi secondo voi?
Ma
a turno.
Vai, parto io. Dai, facciamo così. Secondo me, ma spesso si vogliono fare giustamente anche un po' questi paragoni, soprattutto perché hanno lo stesso ruolo, ma paragonarli, secondo me, e dire chi è più forte, se è più forte uno o più forte l'altro, non ha, secondo me, molto senso. Hanno caratteristiche un po' diverse. Devo dire però che Icardi quest'anno l'ho visto sempre meglio, migliorato molto anche come dedizione e applicazione, soprattutto per il sacrificio. Cioè, è un leader in campo, nel senso che si sacrifica e non rimane solo in area per fare gol.
Però, oggettivamente, secondo te vale più Higuain di Icardi? Non vederla sotto un punto di vista soggettivo, perché è chiaro che mi risponderesti Higuain perché ce l'hai tu. Però, obiettivamente, come attaccanti, per quello che hanno fatto durante la loro carriera fino ad ora, vale più Higuain di Icardi? Merita di essere titolare nella nazionale argentina?
Icardi, sì, secondo me merita di essere titolare.
Higuain, perfetto.
Eh?
Higuain o Icardi?
Icardi merita di essere titolare.
Ok.
Higuain però è più maturo di lui.
Gazzoni cosa ne pensa?
Se non gioca ad alti livelli non può maturare.
Cosa hai detto?
Se non gioca a alti livelli non può maturare.
Ah, quindi metti la freccettina. Gazzoni, cosa ne pensi tu?
Io appunto mi aggancio all'intervento di Nicolò, perché c'è chi dice spesso che Icardi non è ancora maturato perché non ha ancora giocato ad alti livelli, ma è anche colpa sua, perché un grande attaccante deve essere in grado di portare una squadra a alti livelli e Icardi non è ancora riuscito a farlo, che sia per demeriti suoi che sia per demeriti dell'Inter, questo è un dato di fatto. Quindi
giusta antitesi, però c'è qualcuno che ti può dire ha comunque segnato un sacco di gol e tenuto a galla l'Inter, giusto Rick?
Sì, però non è riuscito
potenzialmente a... secondo me non dico che può essere più forte, però potrebbe diventare benissimo un crack del calcio. Adesso obiettivamente Icardi è un attaccante fortissimo, però non è da considerarsi ancora un vero e proprio top player, diciamo.
Abbiamo recuperato appunto il contatto con Felipe Sodigna, che ha appena finito gli allenamenti col Mantova. Io lascio la parola al buon Nicolò Santi.
Ciao Felipe.
Ciao.
Eccolo, appena tornato in Italia, ragazzi, un bel applauso per Felipe Sodigna.
Felipe.
Grazie.
Allora, Felipe, ci sei mancato. Mentre stavo cercando di raggiungerti telefonicamente, abbiamo un po' descritto la tua trafila nel nostro campionato. Un anno fa hai lasciato il calcio con dei rimpianti per colpa appunto di un fisico che forse non ha mai supportato fino in fondo il tuo talento, ma ora, un anno dopo, sei tornato a Mantova, che ha investito nel tuo talento. Quali sono le sensazioni di questi primi giorni?
Guarda, io sono davvero contento. Ringrazio
prima Dio che mi ha fatto mettere la testa a posto, mi ha fatto tornare a giocare. C'ho tante persone da ringraziare, quindi se ti dico una persona non posso. Però io sto bene, sono davvero contento. Il Mantova mi ha passato un progetto che mi è piaciuto e quindi niente, io sono contento, vedo che la squadra sta bene, sta allenando, è come la squadra è come se fosse una famiglia e a me piacciono stare sul gruppo così. E adesso vediamo e dobbiamo salvare in campo e bene.
Ecco, ora prima di delineare un pochino il tuo futuro, partiamo un po' dall'inizio di quello che è stato il fenomeno Sodigna. Intanto Sodigna perché? Sappiamo che era il soprannome anche di tuo padre, anch'esso calciatore, ma perché Sodigna?
Infatti per quello, perché mio padre c'era il soprannome di Sodigna, no? E io quando sono andato a giocare calcio 5 avevo, non mi ricordo bene, 4-5 anni, c'erano 4-5 Felipe. Da lì hanno scoperto che c'era mio padre, che c'era il soprannome di Soda, e a me, come ero piccolo, mi hanno messo Sodigna, e da lì è stato fino a oggi.
Vedi, è curiosa come cosa, ma nel 2008 gli esperti talent scout dell'Udinese hanno creduto in te. Cosa ricordi del tuo primo approdo in Italia?
Guarda che se siamo qua a ricordare tutto quello che ho fatto, l'ho fatto solo danni, l'ho fatto solo casini, l'ho fatto, ma cioè come sto dicendo a tutti quelli che mi chiedono, io ho fatto sempre del male a me stesso, perché agli altri ho sempre aiutato, ho sempre stato bravo con delle persone, tutti sono stati bravi con me e io l'ho sbagliato con tutti quanti, però facendo il male sempre per me, per gli altri ho sempre dato una mano, ho sempre aiutato. E alla fine è andata così.
Però devi essere anche onesto, sei conscio che il tuo talento non è da serie B o serie C?
Tutti mi dicono, io non lo so, io magari Dio mi ha dato questo dono e io non ho saputo usare fino all'anno scorso perché magari facevo delle cose sbagliate. E quindi solo quel talento non mi aiutava.
Adesso però è il momento di puntare su questo talento, che tra l'altro qualcuno aveva intravisto dei tuoi allenatori.
Sì, no, tutti come ti stavo dicendo, sono tutti allenatori che ho avuto io, se ti dico un nome mi sbaglio, ma sono tutti quelli che ho passato, sono tanti che.
Ma tra questi chi? Quelli che ti hanno aiutato di più?
Allora Calori, parlavo con lui sempre, Calori, poi è stato Sersi Cosmi, che è un grande, no, tanti, come se ti dico uno mi sbaglio, però tutti sono stati bravi a mi dare consigli di qua e di là e alla fine non mi è servito per nulla, perché io non magari lo sentivo nel quel giorno lì e poi lo lasciavo andare.
Ma cercando di capire un po' quali sono state le dinamiche che ti hanno portato al ritiro, al di là del serio problema al ginocchio, c'è qualcosa che ti ha spinto a lasciare il calcio, al di là dei problemi fisici?
Ma guarda, io per il ginocchio era solo per dire che era un problema, però il mio problema era sempre fuori dal campo, cioè facevo sempre le cose, facevo serata, bevevo, mangiavo sbagliato, facevo sempre le cazzate che è normale che un calciatore che viene, un bambino che viene dalla favela, dalla povertà dove sono venuto io, non avendo mai soldi, arrivo in Italia, prendo già tanti soldi e non avendo nessuno nella spalla che mi diceva di qua e di là non fare questo, non fare l'altro, e l'ho sbagliato.
Quindi al di là dei tanti chili che hai perso, se tu dovessi descrivere il nuovo Sodigna rispetto a quello di un anno fa, come ti descriveresti?
Guarda, io di là del peso sono una nuova persona, ho incontrato Dio, che la vita che facevo io lo credevo però non lo frequentavo, quindi adesso lo frequento, l'ho trovato una famiglia, più sono andato più vicino alla mia famiglia, ho trovato mia moglie adesso che è, sempre con me, mi aiuta sempre. Sono una nuova persona, non esco più, non bevo più, mangio sempre adesso giusto, faccio le cose come una persona normale.
Da atleta vero. Ecco, appunto, il Mantova è la tua realtà, ma ci puoi raccontare magari qualche retroscena? Qualcun altro ti ha cercato a parte il Mantova?
Sì, allora il mio procuratore era qua, io ero in Brasile, e lui, cioè, ne parlavamo tutti i giorni. Lui mi diceva che c'era la Reggiana, c'era il Modena, c'era il Ferrappi Salò, c'erano altri 3-4 che adesso non mi ricordo.
E adesso il Sevenus è arrivato a Mantova, tra l'altro cittadina molto graziosa, dove purtroppo la situazione non è delle migliori, perché è 18esimo, piena zona playout, a meno 3 dalla salvezza. E tra l'altro domenica c'è uno scontro importante con l'Albino Leffe, ma conti già di esordire?
Guarda, io sono a disposizione del mister, cioè, quindi quello che decide lui io lo farò. Se non è il momento, se lui pensa che non è il momento, sarà meglio per me e meglio per la squadra. Quindi io aspetto il mio momento. La situazione non è bella, però io, vedendo il gruppo nello spogliatoio, vedendo il gruppo come si allena, io sono contento e sono fiducioso che possiamo salvare.
Felipe, volevo chiederti, Serse Cosmi, il giorno dell'addio al calcio, del tuo addio al calcio, ti ha dedicato una lettera strappalacrime, che paradossalmente da un uomo che fa trasparire quella che è un po', come dire, la durezza del suo mestiere, la durezza un po' del suo carattere, ha rivelato anche quell'amore per lo sport e per il talento che avevi. Cosa hai provato nel leggere quelle parole dal tuo mister e specialmente da Serse Cosmi?
Guarda, io quando l'ho letto, io mi sono emozionato tanto che non aspettavo che in pochi tempi così di che sono stato con lui, siamo stati davvero vicino. Lui è sempre vicino con tutti, con la squadra, con tutti. Lui c'ha questo genere incazzato così, però è un grandissimo, c'ha un cuore enorme, è una persona sensazionale, cioè è meraviglioso. Quindi mi sono emozionato, ma sempre quando leggevo, non è che se lo leggevo solo una volta e poi passava, no, io quando lo leggevo mi emozionavo davvero, cioè mi veniva da piangere, perché dicevo che, cioè, come l'ho detto all'inizio, che ho sbagliato, e quindi mi veniva quella cosa dentro che, cioè, l'ho finito il calcio nel modo sbagliato.
Ora ti vorrei fare una domanda come se la facessi appunto ad un nuovo esordiente, perché paradossalmente possiamo dire che è la tua seconda carriera, insomma.
Eh certo, perché sono un nuovo uomo, ho nato di nuovo.
Esatto, esatto. E qual è l'obiettivo di Felipe Sodigna? Dove vuoi arrivare? Oltre a questi 6 mesi con il Mantova, chiaramente, ma il tuo sogno nel cassetto?
Il mio sogno è sempre quel sogno dal bambino, sempre il sogno, penso, che da un brasiliano che esci dalla favela, dalla povertà, e vuoi fare calciatore. Penso che quasi 95% dai brasiliani, dai calciatori brasiliani, vogliono andare in Europa e arrivare nella Serie A. Quindi il mio rimane sempre quello.
E noi te l'auguriamo. Allora, io ti vorrei dire, prima di un'ultima domanda, che c'è un piccolo motto che noi qui in trasmissione facciamo dire a tutti gli intervistati sportivi e che porta molta fortuna. Se tu ripeti poche balle, solo ciarle, speriamo di augurarti il meglio.
Poche balle, sono ciarle.
Solo ciarle.
Solo poche balle, solo ciarle.
Ottimo, perfetto, ci
grande,
siamo.
Grande.
Ciao Sodi.
Vi ringrazio allora.
Ciao Sodi, prima di chiudere volevo chiederti una cosa. Visto che sei un giocatore che comunque ne ha passate tante, come te, molti giocatori, soprattutto brasiliani, si perdono, se vogliamo. Per esempio mi viene in mente Adriano, ma ce ne sono molto altri. Hai qualche consiglio da dare ai giovani giocatori, magari anche brasiliani, tipo un Gabriel Barbosa, che vediamo che arriva in Italia e fatica a intraprendere appunto la sua carriera all'Inter, in modo che non si possa perdere?
Tu dici fuori dal campo o nel campo?
Ma tutte e due, soprattutto fuori dal campo.
Guarda, nel campo, lì negli allenamenti, deve essere, cioè, ti deve allenare sempre. Fuori dal campo io sono il primo a dire di non fare le stronzate che ho fatto io, di uscire di qua di là, perché sono tutti momenti, i momenti passano nella vita, e quindi queste cose che sono momenti sono tutte stronzate da fare. Quindi io penso che se tu da fuori così vai fuori dal calcio, devi stare sempre vicino a Dio, vicino alla famiglia, alle persone che ti vogliono bene, perché magari in giro, quando vai in giro, trovi sempre delle persone che ti dicono sei un grande, e poi nella spalla ti dice sei un, capito, non voglio dire le parolacce, però è così. Però dentro il campo deve dare il massimo, aiutare sempre la squadra, stare sempre a pezzo e compagni, così vai via.
Bene, quindi noi auguriamo al nuovo Sodigna di avere un futuro, una carriera rose, e che si possa presto tornare a mirare quel sinistro che tanto ci ha fatto sognare e che sicuramente ancora ci farà sognare. Grazie Felipe, in bocca al lupo per tutto.
Grazie a voi, davvero, sono contento, grazie.
Ci aggiorniamo al tuo primo gol allora, in bocca al lupo.
Va bene,
ciao,
grazie,
Felipe.
Ciao.
E abbiamo sentito il buon Felipe Sodigna intervistato da Niccolò Santi, una bellissima intervista, ma purtroppo siamo in chiusura. Noi vorremmo andare avanti e parlare con Sodigna, magari non mangiarci 2 o 3 spaghetti, sì, perché ha cambiato vita da quanto abbiamo capito, e ci fa moltissimo piacere questo. Ma appunto, siamo arrivati alla conclusione di Charle Sportive. Rick, io ti chiederei di ricordare i nostri contatti social.
Facebook Charle Sportive, su Twitter @CharleSportive, e ricordiamo anche il solito blog di charlesportive.altervista.org, dove settimanalmente o anche giornalmente facciamo uscire appunto i nostri articoli,
con un appunto, come abbiamo detto, che domani uscirà, di Alessandro Gazzoni. Dice Alessandro,
io che
aggiornamento.
Vi saluto con un aggiornamento: il Chelsea in vantaggio 1-0 sull'Arsenal, gol di Marcos Alonso.
In diretta da Londra il buon Gazzoni.
Ex Fiorentina.
Sì, esattamente. Allora, qui appunto al microfono è Marco Caracci che vi saluta e vi rimanda all'appuntamento a lunedì alle 20, sempre su radiostatale.it, sull'app per smartphone e tablet TuneIn, o su iTunes con i podcast appunto di Charle Sportive, cliccatissimi e ascoltabili gratuitamente. Saluto Niccolò Santi a fianco a me.
Buon weekend a tutti.
Un saluto a Bruno Cadelli.
Ciao a tutti.
Un saluto ad Alessandro Gazzoni da Londra.
Ciao a tutti.
Ciao Sandro. E un saluto a Riccardo Ghinolfi.
Poche balle, solo Charle.
Esattamente. Per oggi è tutto. Noi vi salutiamo e vi auguriamo un buon fine settimana. Ciao.
Charle Sportive, l'approfondimento sportivo di Radio Statale.
Ragazzi, siamo ancora lì. Siamo ancora lì.
Incredibile la staccata di Valentino.
Championship in 2015 for Lewis Hamilton.
Lozara, Ivo Zaytseva, manda l'Italia al tie-break.
Jamie Vardy has done it again for Leicester.
Poche balle, solo Charlie.